Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
E anche da Anna, sì, Ave Maria.
Ave Maria.
Ave.
Allora, oggi è una santa giornata. Diciamo che ha delle particolarità, vero? Oggi, alle 14:30, mi sembra che sarà trasmessa la supplica alla Madonna della Medaglia Miracolosa.
Alle 16:30, Claudio, 4:30,
Cosa ho
se
detto
ricordo
io?
bene, sì.
Le 4:30, sì, le
Sì,
4:30 sono le 16:30.
non le 14, no, avevi
Ah,
detto.
le 16:30, lo
Sì.
pensavo alle 14 e c'era un 4:30. Allora, ti ringrazio. Allora, però diciamo che questa medaglia, poi ne parleremo un po', sì. Intanto facciamo l'atto di riparazione. Mio Dio, io credo,
Credo,
adoro,
adoro,
spero e vi
spero e
amo.
ti amo.
E vi domando perdono per tutti quelli che
Quelli
non
che non
credono,
credono,
non
non
adorano,
adorano,
non
non sperano
sperano e
e
non vi
non vi
amano.
amano.
Santissima
Santissima
Trinità,
Trinità,
Padre,
Padre,
Figliolo e
Figliolo e
Spirito
Spirito
Santo,
Santo,
io vi
vi
adoro
adoro profondamente.
profondamente. E vi offro
Vi
il
offro il
preziosissimo corpo,
corpo,
sangue,
sangue,
anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i
presente in tutti i
tabernacoli del
tabernacoli del
mondo,
mondo,
in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli medesimo è offeso, per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato e addolorato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. Comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti
ti
desidero
desidero
nell'anima
nell'anima
mia.
mia.
Poiché ora non
Non
posso
posso
riceverti
riceverti
sacramentalmente, io ti prego,
sacramentalmente.
degnati di venire
Vieni
almeno spiritualmente nel mio povero cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te. O mio Signore, che io non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Ecco. Allora, dicevo della medaglia miracolosa, che è miracolosa. La Madonna, Lumina, Vergine Maria, grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente perché ha guardato l'umiltà della sua serva. Perché fa le cose grandi, ha fatto le cose grandi, perché ha guardato all'umiltà della sua serva e l'ha trovata umile. Perché se guarda all'umiltà di noi, fa fatica a trovarla. È sepolta da parecchie foglie, diremmo, visto che siamo in autunno inoltrato, da parecchie foglie di orgoglio, presunzione, amor proprio, compiacenza, ambizione, vanagloria, ostinazione. E questa umiltà praticamente è rimasta sotto. Se la cerca deve buttare via parecchia roba prima di trovarla, per cui è sepolta. Allora vediamo un po', grandi cose. Qui con le cose piccole, proprio per l'umiltà, pensate un po', no? Una medaglia miracolosa. Una medaglia che è miracolosa. È miracolosa perché la Madonna ha ottenuto, diciamo, desiderato e voluto che questo piccolo mezzo avesse grande potere. E io, diciamo, ho un paio di esperienze personali proprio di miracolo, no? Di miracoli. Il primo miracolato sono io perché avrei dovuto essere schiacciato sotto un autotreno, visto che viaggiavo con in macchina 300.000 medaglie miracolose da portare alle suore che poi l'avrebbero imbustate, sapete, con quel cartoncino azzurro, ecco, per distribuirle, e in fase di sorpasso, e viaggiavo a più di 130 km, 140, stavo sorpassando un autotreno e mentre stavo proprio pari pari con la motrice dell'autotreno, è scoppiata la gomma di sinistra, proprio scoppiata, non è che si è sgonfiata, è scoppiata. Il volante girava come l'elica di un aereo e io mi sono trovato, non al cimitero, no, mi sono trovato sulla corsia di emergenza, tutto dall'altra parte, senza, ecco, patire alcun danno, neanche strisciare la macchina. Ora, poi quando sono andato dal gommista, ho detto, senta, se uno gli scoppia la gomma in quelle condizioni, dice quello lì non può mica raccontare la sua storia, e dico, io gliela racconto perché sono qua a raccontargliela anche se mi cambia il copertone, la gomma. Dice, guardi, una settimana fa, nello stesso luogo, io non so che luogo sia quello lì, è vero, una settimana fa, anche per mostrare il miracolo che ha fatto a me, probabilmente è successo quel fatto là, una famiglia di Varese, padre, madre, due figli, gli è scoppiata la gomma come a lei e sono finiti sotto l'autotreno, 4 morti. Io di fatti, quando è successo quella cosa, tu sei nelle mani di Dio, non sai. Io in verità non so perché, ovviamente nel tuo scemo, diciamo, veniva da sorridere, no? Invece quelli che stavano in macchina con me urlavano come dei pazzi perché sono accorti del caso, no? Vabbè, io non ho fatto nulla, mi sono trovato praticamente sulla destra, poi cavalcando due corsie, sulla corsia di emergenza. Chiaramente mi tremavano le gambe quando mi sono sentito dire interiormente, hai capito quello che ti è successo? E mi ha fatto vedere la scena del mio e anche dei miei, diciamo, passeggeri, che saremmo dovuti finire sotto le ruote dell'autotreno, perché copiando la gomma di sinistra, sbattevi contro il guardrail, il quale ti respingeva e finivi sotto le ruote dell'autotreno. No? Allora io ho raccontato questo fatto al gommista e dice, lei è veramente un miracolato. Dice, guardi, se ha fede vado ad accendere una candela a Sant'Antonio, mi ha detto il gommista. No? Beh, dico, veramente, guardi, venga qua che le faccio vedere. Avevo questi 3 sacchi, sapete, ogni sacco 100.000 medaglie. E dico, vede, queste qui sono medaglie miracolose, no? Ora, la Madonna, se fa il miracolo con una medaglia, io che ne avevo 300.000, se non me lo faceva, avrebbe anche fatto brutta figura. Infatti si è messo a ridere e mi fa, senta, me ne potrebbe dare una manciata anche a me, dice, perché tra me, mia moglie, i miei figli, mio fratello, i cognati, sì, volentieri, dico, sono anche già benedetto, per cui prenda, quella, diciamo, miracolo, perché io non so come ho fatto arrivare a saltare 3 corsie e trovarmi dall'altra parte conciato in quella maniera lì, con 3 copertoni, con 3 ruote e una che manca perché è scoppiata. Spiegatemelo voi. Io credo, cioè la Madonna dice, bene, tu ti dai da fare per le medaglie miracolose, ora io per convincerti che sono veramente miracolose ti mostrerò che sono veramente miracolose. E difatti me l'ha dimostrato. E qualche tempo dopo, io avevo conosciuto da bambino, quando avevo 5 anni, perché pensate voi, dopo più di 50-60 anni avviene sto fatto. Ho conosciuto un tipo, diciamo un energumeno, sapete, uno che qui per scommessa masticava e mangiava i bicchieri. Scommessa, io ti prendo questo calice, no, di vetro, e te lo mangio. Nessuno ci credeva, lui un po' alla volta ci tocca, sentivi questi vetri sotto i suoi denti, roba da matti, no? Capite che personaggio, no? E questo ovviamente mio papà l'aveva, aveva chiamato per spostare delle cose pesanti, aveva un nome strano anche, si chiamava Giglio, pensate un po' che nome, io ho mai sentito nessuno che si chiama Giglio, no? Era un poveraccio, cioè non aveva famiglia, era, diciamo così, viveva, era un lavoratore, ma diciamo così, una persona un po' abbandonata a se stessa. Dopo quell'incontro, avevo 5 anni, dopo 50 anni, 55, 60, non mi ricordo, avevo conosciuto la segretaria di una casa di riposo, no? Tenuta dalle suore, dalle benedettine, dalle figlie di San Vincenzo. No? Questa segretaria, no, mi dice: Claudio, pensa, dice, abbiamo qua un energumeno che addirittura insidia le suore, ma aveva 80 anni, ecco, ma dice, è proprio sembra una bella, dice, no? Ma dice, prega Claudio, prega, perché questo qua, dice, abbiamo paura, dice, perché chi è che lo ferma? Dice, è un praticamente un gigante, un grande, grosso, potente, 80 anni. Allora, dico, ma come si chiama? No, se prego per lui, allora dimmi come si chiama. Si chiama Giglio. Come? Giglio? Dico, è così, così, così. Sì, sì, sì. Piglia la macchina, vai. Ed era proprio lui. E dico, Giglio, tu non ti ricordi di me, ma io mi ricordo di te. Io avevo 5 anni quando ti ho conosciuto, eh. Ecco, dico, vi ricordo che quella volta, pensate che storie incredibili, no? Quella volta lui, siccome era venuto ad aiutare, io non so se avevo compiuto gli anni o qualcosa, no? È andato in pasticceria, dice, guarda, prendi sto dolcetto qua, così festeggi anche il tuo compleanno, no? Io mi ricordo a 5 anni, no? La storia qua. E dico, io mi ricordo che tu, quando avevo 5 anni, tu mi hai regalato un dolcetto per il mio compleanno o per qualche, non so che cos'era. E allora dico, io devo ricompensarti. Dici, ma io non mi ricordo niente. Beh, lo credo che non ti ricordi. Io ho 5 anni, adesso mi vedi così, come fai a ricordarmi? Io ho cercato di spiegargli, ma sì, non so. E dico, vedi, allora io devo ricompensarti, no? E ti do questa medaglietta miracolosa, e tu devi tenerla con te, me lo prometti, tienila nel portafoglio, va bene? Ah, tira fuori il portafoglio, la mette dentro, va bene, dice, sono contento, ti ringrazio, e così, eccola, bene? Dopo 2 giorni, e questa medaglietta miracolosa, sentite, udite, aprite anche le orecchiette del cuore, mi telefona la segretaria, Claudio, Giglio è all'ospedale in fin di vita. Mamma mia, in fin di vita, vedi la macchina, vai all'ospedale. Giglio, cosa succede? Mi hanno detto che al massimo 2 giorni e partirò. Ah, allora, siccome ero un tipo molto semplice, dico, sta attento, ma ce l'hai il passaporto? Passaporto, dice, no, io il passaporto non ce l'ho. Ah, no, ma dico, tu non puoi fare questo viaggio, arrivare al porto dove arriverai e non hai il passaporto. Dice, beh, come devo fare che io non ce l'ho? E dico, vedi, devi far così. E tu, adesso, no, io, diciamo, ti elenco dei peccati, no? Ecco, tu ce li hai fatti, no? Dopo io chiamo il sacerdote, lui ti dà la soluzione e mette un timbro sul passaporto. Quando tu arrivi di là e questo timbro che è timbrato con il sangue di Cristo, tu entrerai nella, diciamo, sarai salvo. Ah, va bene, allora dice, va bene, mamma mia, mi viene da ridere, da piangere insieme. Allora, io facevo l'elenco dei peccati. E lui dice, ah, l'ho fatto, no, dico, non devi dirlo a me perché io non sono un sacerdote, no. Allora dico un altro peccato, io l'ho fatto, no, non devi dirlo a me, dico perché io non, tu devi dirlo al sacerdote queste, io ti faccio le domande, tu pensi, poi le dici al sacerdote, io ho fatto un elenco di peccati, li aveva fatti tutti, e l'ho fatto, ma non devi dirlo a me, mamma mia, insomma ha fatto sta che vado a chiamare il frate che c'era lì all'ospedale, dico guarda che questo qua vuole confessarsi, entra, 3 minuti, ma forse neanche 3 minuti esce, dico ma si è confessato, sì, ma gli ha detto i peccati, ma non serve, dice no, basta che dica che vuole confessarsi, dico ma chi è che gliel'ha detto queste cose qua? E insomma, lei pensi agli affari suoi, dico sì, sono affari miei perché questo qua è un amico mio, no? Allora cosa ho fatto? Pensa un po' il demonio se si dà per vinto, no? Piglia la macchina, vai a prendere un frate di quelli anziani, di quelli che le pensava in modo giusto, cioè che devi, i peccati li devi dire. E allora l'ho riportato, ho parlato questo frate, questo prete, era un padre, un salesiano, anziano molto bravo. E l'ho portato là e gli ho spiegato tutta la storia, lui gli ha fatto le domande, insomma l'ha confessato, gli ha dato la soluzione. Va bene, e la mattina dopo è morto, capite, medaglia miracolosa, in tasca, per cui tu puoi andare, cioè non era in fin di vita la settimana prima, non si sa cosa è successo, di botto si è trovato in quelle condizioni. E questo qua è un altro miracolo, ma ne avrei degli altri, cioè perché ve l'ho raccontato? Perché uno non deve prendere questa medaglietta come se fosse, che ne so, un talismano, un portafortuna. È una medaglia miracolosa che è più grande della nostra testa, capite? La Madonna si serve di quella medaglia, vero? E Padre Pio le distribuiva perché lui metteva la mano dentro la pettorina e tirava fuori le medagliette miracolose. Chi va a San Giovanni Rotondo e guarda lì nel, anche nella verandina e nella sua cella, vedrete che ci sono un bel mucchietto anche di medaglie miracolose, perché veramente i miracoli avvengono, ma bisogna aver fede però. Ecco, allora adesso, io non so neanche se c'è il tempo, vorremmo dire la supplica, le suore la trasmetteranno alle 16:30. Anna, tu però non so quanto hai tu da leggere, per cui se ci sta dentro o non ci sta dentro, perché è meglio dirla due volte che magari neanche una. Per quelli che ascoltano adesso magari alle 4:30 sono da un'altra parte.
Certo, sì, in fondo non è che impieghiamo molto tempo, Claudio, assolutamente.
Allora,
facciamola insieme, sì.
Meglio
sì.
Due
sì.
E neanche una.
Allora. Bravo, sì. La leggiamo insieme, Claudio, o leggo io?
Sì, no, beh, come facciamo a leggere insieme? Leggi
no, no,
tu.
Esatto,
io leggo, io leggo, diciamo, ma soltanto la voce deve essere la tua, no?
Va bene, ecco qua. O Vergine Immacolata, noi sappiamo che sempre e dovunque sei disposta ad esaudire le preghiere dei tuoi figli, esuli in questa valle di pianto. Ma sappiamo pure che vi sono giorni ed ore in cui ti compiaci di spargere più abbondantemente i tesori delle tue grazie. Ebbene, o Maria, eccoci qui, prostrati davanti a te, proprio in quello stesso giorno ed ora benedetta da te, prescelta per la manifestazione della tua medaglia. Noi veniamo a te, ripieni di immensa gratitudine ed illimitata fiducia. In quest'ora a te sì cara, per ringraziarti del gran dono che ci hai fatto, dandoci la tua immagine, affinché fosse per noi attestato d'affetto e pegno di protezione. Noi, dunque, ti promettiamo che secondo il tuo desiderio, la Santa Medaglia sarà il segno della tua presenza presso di noi. Sarà il nostro libro su cui impareremo a conoscere, seguendo il tuo consiglio, quanto ci hai amato e ciò che noi dobbiamo fare, perché non siano inutili tanti sacrifici tuoi e del tuo divin figlio. Sì, il tuo cuore trafitto, rappresentato sulla medaglia, poggerà sempre sul nostro e lo farà palpitare all'unisono con il tuo, lo accenderà d'amore per Gesù e lo fortificherà per portare ogni giorno la propria croce dietro a lui. Questa è l'ora tua, o madre, l'ora della tua bontà inesauribile, della tua misericordia trionfante, l'ora in cui facesti sgorgare per mezzo della tua medaglia quel torrente di grazie e di prodigi che inondò la terra. Fai, o madre, che quest'ora, che ti ricorda la dolce commozione del tuo cuore, la quale ti spinse a venirci a visitare e a portarci il rimedio di tanti mali, fai che quest'ora sia anche l'ora nostra, l'ora della nostra sincera conversione e l'ora del pieno esaudimento dei nostri voti. Tu che hai promesso proprio in quest'ora fortunata che grandi sarebbero state le grazie per chi le avesse domandate con fiducia. Volgi benigna i tuoi sguardi alle nostre suppliche. Noi confessiamo di non meritare le tue grazie, ma a chi ricorreremo, o Maria, se non a te che sei la madre nostra, nelle cui mani Dio ha posto tutte le sue grazie? Abbi dunque pietà di noi. Te lo domandiamo per la tua immacolata concezione e per l'amore che ti spinse a darci la tua preziosa medaglia. O consolatrice degli afflitti, che già ti inteneristi sulle nostre miserie, guarda i mali da cui siamo oppressi, fa che la tua medaglia sparga su di noi, su tutti i nostri cari, i tuoi raggi benefici, guarisca i nostri ammalati, dia la pace alle nostre famiglie, ci scampi da ogni pericolo, porti la tua medaglia conforto a chi soffre, consolazione a chi piange, luce e forza a tutti, ma specialmente permetti, o Maria, che in quest'ora solenne domandiamo la conversione dei peccatori, particolarmente di quelli che sono a noi più cari. Ricordati che anch'essi sono tuoi figli, che per essi hai sofferto, pregato e pianto. Salvali, o rifugio dei peccatori, affinché dopo di averti tutti amata, invocata e servita sulla terra, possiamo venirti a ringraziare e lodare eternamente in cielo. E così sia. Salve Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo
noi esuli figli di Dio,
a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi
e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Ecco, sì, l'orario sarebbe, diciamo, alle 17, no? Sì. Quello parla dell'ora,
sì.
Però, diciamo, intanto l'abbiamo fatta adesso, poi la potete fare alle 16.30, poi se volete la fate, perché io credo per quelli che non credono, bisogna dirla più volte anche per quelli che non la dicono, però, ecco. E dei miei amici, quando sento che qualcuno deve costruire qualcosa, vero, pertanto sono le gettate del cemento armato, eccetera, dico, do le medagliette, mettetele dentro nel cemento perché la vostra casa sia protetta dalla Madonna. Sapete quanti l'hanno fatta? Dico, perché oggigiorno, tra terremoti e cose varie, no? Ecco, è importante che ci sia, ecco, questa presenza, la nostra fede, vero dire, io credo, ecco, metterlo anche se uno sta a una casa, metterlo negli angoli della casa, anche all'esterno, non so. San Massimiliano Kolbe ha ottenuto la conversione, ecco, di un povero peccatore che non voleva vedere preti assolutamente, e lui passava e gettava nel giardino di questo tizio, ha gettato delle medaglie miracolose. Non voglio vedere presto. Va bene, non voleva vedere. Pochi giorni prima di morire, ha detto: ma vedo passare di qua ogni tanto un frate, mandatelo a chiamare. E insomma, fatto sta che si è confessato, capite, le medaglie miracolose anche gettate così. Ma se dovessi, io non lo so se mi è concesso, perché è un peccato. Un peccato, sentite, ve lo devo, non posso fare a meno di leggervi quest'altra storia. Ci vuole una devozione, nel senso che devi imitare la Madonna. Sentite qua, questa qua è una storia da diffondere, un sacerdote che segue un gruppo di preghiera leggendo questo ha pianto e poi ha detto di diffonderla. La conversione di Claude Newman. Qui si chiamava Claudio come me, speriamo che mi converta come lui. La storia di Claude Newman, il condannato a morte, convertito dalla medaglia miracolosa. Dio dona a tutti gli uomini la sua grazia e la sua benevolenza. Per farlo si serve sempre, in modo visibile o nascosto, della mediatrice di tutte le grazie, cioè la Madonna. La vicenda, accaduta nel 1944 nel sud degli Stati Uniti, ne è una straordinaria e consolante riprova. Ne fu testimone padre Robert O'Leary, che non so di che congregazione era, missionario nel Mississippi, che lasciò ai posteri una registrazione audio dal titolo La conversione del prigioniero Claude Newman. Questa è la storia che raccontò, ma mi vengono già i brividi, io l'ho letta ieri sera, ma è sempre una cosa che bisognerebbe leggere 10 volte. Allora, un uomo di colore a soli 5 anni era stato separato dalla madre, Floretta, e mandato a Bovina, una piccola località a est della città di Vicksburg, in inglese si pronuncerà in modo diverso, Vicksburg, in Mississippi. Lì, insieme al fratello più grande, crebbe con la nonna Ellen Newman. Fin da bambino, Claude dovette prendere parte al pesante lavoro delle piantagioni di cotone, dove lavorava anche Sid Cook, l'uomo che nonna Ellen aveva sposato nel 1939. Dopo aver assistito ai continui maltrattamenti e alle percosse che l'amata nonna subiva da parte del marito, il pomeriggio del 19 dicembre 1942 Claude uccise Cook con un colpo d'arma da fuoco, cioè non sopportava di vedere quelle cose. Aveva 19 anni. Cercò di fuggire, ma dopo alcune settimane fu arrestato e condannato a morte. Nel 1943 Claude Newman si trovava in prigione a Vicksburg in attesa dell'esecuzione. Divideva la cella con altri 4 detenuti. Sentite, mi vengono i brividi. Una sera i 5 conversavano tra di loro quando in un momento di silenzio Claude notò una specie di fogliolina appesa con una cordicella al collo di uno dei presenti. Incuriosito domandò di cosa si trattasse. Il compagno di cella rispose bruscamente: è una medaglia. Claude chiese ulteriori spiegazioni. Il detenuto di fronte a lui era cattolico, ma non sapeva spiegare il senso e lo scopo di quella medaglia. Se la strappò dal collo e bestemmiando la buttò ai piedi di Claude gridando: «Su, prenditela!». Claude, senza dire una parola, raccolse la medaglia miracolosa e con il permesso delle guardie se l'appese al collo. Si sentiva attirato da quell'oggetto e lo voleva portare come ornamento. La stessa notte stava dormendo sulla sua branda quando all'improvviso fu svegliato da qualcuno che gli aveva toccato il polso. Più tardi raccontò a padre O'Leary: davanti a me stava la donna più bella che Dio abbia mai creato. Mamma mia. Claude si spaventò, non sapeva cosa fare, ma la signora lo tranquillizzò dicendo: se mi vuoi come madre e vuoi diventare mio figlio, fai chiamare un sacerdote cattolico. Dopodiché la signora scomparve e Claude gridò: chiamatemi un sacerdote cattolico. Così padre O'Leary la mattina seguente andò da lui. Claude gli confidò quanto era accaduto durante la notte. Poi chiese di ricevere un'istruzione religiosa. Il buon padre O'Leary era scettico, ma promise di assolvere a quella richiesta. Tornato nella sua parrocchia, padre O'Leary raccontò al suo parroco l'avvenimento. Il giorno dopo si recò puntualmente nella prigione per la prima lezione di catechismo. Lì dovette constatare che Claude Newman non sapeva né leggere né scrivere, perché non aveva mai frequentato la scuola e la sua ignoranza riguardo alla fede era ancora più grande. Non sapeva nulla di nulla, non conosceva Gesù e sapeva solo che esisteva un Dio. Così Claude venne istruito, ma la cosa sorprendente è che anche i suoi compagni di cella lo seguirono. Dopo alcune settimane, un giorno durante la catechesi, padre O'Leary disse: allora ragazzi, oggi parliamo del sacramento della confessione. Claude subito rispose: oh, su questo sono informato. La signora mi ha detto che noi, quando ci confessiamo, non ci inginocchiamo davanti al sacerdote, ma davanti alla croce di suo figlio. E quando ci pentiamo davvero dei nostri peccati e li confessiamo, il sangue che lui ha versato per noi scorre su di noi e ci purifica dai nostri peccati. Padre O'Leary rimase di stucco. Oh, non sia arrabbiato, si scusò Claude. Non ho voluto precederla. Non sono arrabbiato, solo sorpreso. Allora hai visto di nuovo la signora? Domandò il religioso turbato. Ma solo quando i due si ritrovarono per alcuni istanti in disparte, il giovane rispose serio: la signora mi ha detto, se lei avesse dei dubbi o delle esitazioni, che avrei dovuto ricordarle la promessa che lei fece alla Madonna in Olanda nel 1940 quando era in trincea e della quale lei aspetta ancora l'adempimento, pensa, perché anche lui è stato salvato in trincea, mamma mia. Poi così ricordò O'Leary, Claude mi descrisse precisamente in cosa era consistita la promessa. Questo incredibile fatto mi convinse totalmente che riguardo alle apparizioni Claude stava dicendo la verità, che non poteva sapere delle cose della guerra, ecco, di questo quando il sacerdote era al fronte. Ritornato nel gruppo, Claude continuò a incoraggiare i suoi quattro compagni. Non abbiate paura della confessione, davvero, voi dite i vostri peccati a Dio e non al sacerdote. Sapete, la Madonna mi ha spiegato, noi parliamo attraverso il sacerdote a Dio e Dio attraverso il sacerdote parla a noi. Pensa che bello, capite la confessione. La settimana dopo, padre O'Leary preparò per i suoi cinque detenuti catecumeni una lezione sul Santissimo Sacramento. Claude gli fece comprendere che la Madre di Dio lo aveva istruito anche su questo, mamma mia. Con il permesso del sacerdote iniziò a spiegare: la Madonna mi ha detto che l'ostia ha solo l'apparenza di un pezzo di pane, ma in verità è suo figlio. Ella mi ha anche spiegato che Gesù rimane solo per breve tempo dentro di me, come rimase dentro di lei prima della sua nascita a Betlemme. Perciò dovrei passare il tempo con lui come ha fatto lei durante la sua vita, amandolo, adorandolo, lodandolo, chiedendo la sua benedizione e ringraziandolo. In quei minuti non dovrei pensare a nessuno e a nulla, ma passare il tempo con lui solo. Ma voi pensate, no, un analfabeto, no, che non sa niente, capite, la Madonna cosa fa, i miracoli che fa. Conclusa la catechesi, i cinque ricevettero il battesimo, pensate, era il 16 gennaio del 1944, 4 giorni dopo avrebbe avuto luogo l'esecuzione di Cluny. Il giorno precedente alla sedia elettrica lo sceriffo Williamson gli disse: Cluny, puoi esprimere un ultimo desiderio? Cosa vuoi? E lui rispose: voi siete tutti agitati, anche le guardie sono confuse, ma non capite, solo il mio corpo morirà, io andrò a stare con lei. Perciò vorrei organizzare una festa. Una festa, cosa intendi? Chiese lo sceriffo. Un party, rispose Claude con calma. Potrebbe chiedere a padre O'Leary di organizzare una festa con dolce gelato e permettere ai prigionieri del secondo piano di muoversi liberamente nella sala principale in modo che tutti possiamo festeggiare? Qualcuno potrebbe aggredire il sacerdote, avvertì uno dei sorveglianti. Claude gli rispose ai suoi compagni e chiese: ragazzi, non lo farete, vero? Allora il sacerdote andò a far visita a una ricca benefattrice della parrocchia, la quale provvide i dolci e il gelato. Così i prigionieri ebbero i loro party. Alla fine della stessa sala, su desiderio di Claude, tutti poterono vivere anche un'ora santa di preghiera, meditarono la Via Crucis, pregarono per Claude e per la salvezza delle loro anime. I prigionieri ritornarono nelle loro celle e padre O'Leary si recò in cappella, andò a prendere l'Eucaristia e fece fare la comunione a Claude, la comunione. Poi i due rimasero ancora in preghiera, inginocchiati. Bisogna mandare questi qua a catechizzare nelle nostre parrocchie. Il sacrificio d'amore per un caso disperato. Dunque, 15 minuti prima dell'esecuzione, lo sceriffo Williamson salì le scale correndo e gridando ad alta voce: proroga, proroga! Il governatore ha dato una proroga di 2 settimane. Presso gli uffici competenti, lo sceriffo e l'avvocato di zona avevano tentato tutto il possibile per salvare la vita di Claude. Quando ne fu informato, egli cominciò a piangere. O'Leary e Williamson pensavano che fossero lacrime di gioia e di sollievo, ma Claude, singhiozzando, disse: voi non capite nulla. Se aveste visto solo una volta il suo volto e guardato nei suoi occhi, non vorreste vivere neanche un giorno di più. Dove ho sbagliato? Chiedeva al religioso. Che Dio mi rifiuta di tornare in patria? Perché dovrei vivere altre 2 settimane sulla terra? O'Leary ebbe un'idea, ricordò a Claude James Hughes, un altro detenuto che aveva condotto una vita perversa, anch'egli condannato a morte. Mentre Claude veniva educato nella fede cattolica, James aveva iniziato a nutrire un profondo odio verso di lui. Forse Maria desidera che tu offra questa rinuncia, il non poter essere ancora presso di lei, per la conversione di Hughes. Disse: perché non offri a Dio ogni momento lontano dalla Madonna per questo prigioniero, per far sì che non resti lontano da Dio per l'eternità? Claude fu d'accordo e chiese al suo interlocutore di insegnargli le preghiere necessarie. per 2 settimane offrì tutto quello che poté per James Hughes. Alla fine Claude Newman fu giustiziato e padre O'Leary commentò: «Mai avevo visto prima qualcuno andare incontro alla morte così sereno, non vedeva l'ora di partire». Anche i testimoni ufficiali e i giornalisti ne furono sbalorditi e non riuscivano a comprendere come il volto di un condannato a morte sulla sedia elettrica potesse esprimere tanta serenità. Le ultime parole di Claude furono per il religioso: «Padre, mi ricorderò di lei e quando avrà un desiderio si rivolga a me e io chiederò alla bella signora, ma che meraviglia». Era il 4 febbraio 1944. La notizia dell'esecuzione di Claude Newman fu pubblicata il giorno stesso sul Vicksburg Evening News. Questa mattina, alle ore 7, nella prigione federale di Warren, mediante sedia elettrica, si è svolta l'esecuzione capitale di Claude Newman, un uomo di colore di 20 anni. Egli è stato accompagnato da padre O'Leary. Prima dell'esecuzione, Newman, che in prigione è diventato cattolico, ha detto: «Sono pronto ad andare». Salvato all'ultimo momento, 3 mesi dopo, il 19 maggio 1944, doveva aver luogo l'esecuzione di James Hughes, l'uomo che aveva odiato profondamente Claude Newman. Padre O'Leary raccontò: «Era il tipo più disonesto e immorale che avessi mai conosciuto. Il suo odio contro Dio e contro tutto ciò che è spirituale è impossibile descriverlo». Poco prima di essere accompagnato dallo sceriffo nella cella dell'esecuzione, il medico del carcere chiese a Hughes almeno di inginocchiarsi e di recitare il Padre Nostro. Come risposta, costui, bestemmiando, gli sputò in faccia. Appena Hughes fu fissato sulla sedia, lo sceriffo fece un ultimo tentativo. «Se avesse ancora da dire qualcosa, lo dica pure, lo dica ora». La risposta fu un'altra bestemmia. Ma poi all'improvviso ammutolì. Fissando con occhi sbarrati dallo spavento un angolo della stanza, ad alta voce gridò: «Portatemi un sacerdote!» Poiché la legge del Mississippi prescrive la presenza di un sacerdote alle esecuzioni capitali, O'Leary era già nella stanza, ma nascosto dietro alcuni giornalisti, perché Hughes aveva minacciato di bestemmiare Dio se avesse visto un pretaccio. O'Leary andò immediatamente dal condannato, il quale gli disse: «Sono cattolico, ma a 18 anni per la mia vita immorale mi sono allontanato dalla Chiesa». Poi tutti uscirono, rimasero solo il sacerdote e il prigioniero. James Hughes si confessò come un bambino, con profondo pentimento. Quando tutti rientrarono nella stanza, lo sceriffo domandò con curiosità: «Padre, cosa ha provocato il cambiamento di Hughes?» «Non lo so», rispose O'Leary. Lo sceriffo si rivolse al condannato: «Cosa ti ha fatto cambiare idea?» E risponde: «Si ricorda l'uomo di colore Claude Newman che non potevo sopportare?» Chiese un Hughes totalmente diverso. «Stava qui in quell'angolo e dietro di lui, con le mani sulle spalle di Claude, la Santa Vergine. Poi Claude mi ha detto: ho offerto la mia morte in unione con Cristo sulla croce per la tua salvezza». La Madonna ha ottenuto per te la grazia di vedere il luogo dell'inferno a cui sei destinato, se non dovessi pentirti. E in quell'attimo ho chiesto ad alta voce un prete. Poco dopo James Hughes fu giustiziato, si era convertito all'ultimo momento. Anna, ci sei?
Mamma, sì, senza parole. No, era veramente.
La medaglia miracolosa, bisognava far festa alla Madonna, vero, della medaglia miracolosa, per cui mi dispiace che adesso io non dico più una parola.
No, valeva la pena, valeva proprio la pena.
Una parola e mi ammutolisco e con le lacrime agli occhi dico: Signore, abbi pietà di noi, perché in questo nostro tempo è il tempo dello scatascio, come diceva Padre Pio, il tempo in cui c'è la distruzione di tutti i valori. Quando gli hanno chiesto: ma cosa vuol dire scatascio? No, la distruzione di tutti i valori. Vedete che ci siamo? Ci siamo. Allora, cosa dobbiamo fare? Infine il mio cuore immacolato trionferà. Dobbiamo veramente tanto pregare oggi la medaglia miracolosa, vero, quanti l'hanno portata, quanti bambini, chissà, insomma, prima che succeda il finimondo, vero, che ci possiamo pentire dei nostri peccati per raggiungere il porto eterno, dove c'è la dolcissima madre, porta del cielo, Ianua Celi, che si presenta al suo figlio Gesù. Bene, allora io non so se conviene fare la pausa musicale, perché visto e considerato che la pausa musicale l'abbiamo già fatta, perché questa era più di una musica.
Certamente.
Io direi che
è una sinfonia.
Puoi leggere.
San Giovanni Apostolo, la prima lettura, Ecco, io Giovanni vidi, ecco una nube bianca, e sulla nube stava seduto uno simile a un figlio d'uomo. Aveva sul capo una corona d'oro e in mano una falce affilata. Un altro angelo uscì dal tempio, gridando a gran voce a colui che era seduto sulla nube: getta la tua falce e mieti. È giunta l'ora di mietere, perché la messe della terra è matura. Allora colui che era seduto sulla nube lanciò la sua falce sulla terra, e la terra fu mietuta. Allora un altro angelo uscì dal tempio, che è nel cielo, tenendo anch'egli una falce affilata. Un altro angelo, che ha potere sul fuoco, venne dall'altare e gridò a gran voce a quello che aveva la falce affilata: getta la tua falce affilata, e vendemmia i grappoli della vigna della terra, perché le sue uve sono mature. L'angelo lanciò la sua falce sulla terra, vendemmiò la vigna della terra e rovesciò l'uva nel grande tino dell'ira di Dio. Ecco, passo a Don Dolindo, Claudio. Siamo, ecco, allora, in mezzo alle terribili lotte che Satana muoverà contro la Chiesa per mezzo dell'imperialismo apostata e della falsa scienza, il Signore mostrerà la sua potenza trionfatrice sulle anime. Il santuario figurato dal Sion fiorirà di purezza virginale e di fede senza inquinamento di false dottrine, e l'angelo divino sarà sempre il re trionfante di amore. Queste anime vergini di mente e di cuore seguiranno l'agnello dovunque andrà, perché dove sarà il suo trono eucaristico? Ivi saranno stuoli gloriosi di vergini puri e di vergini sante, consacrate al suo amore. Non si arresterà il canto della loro preghiera, anzi, sarà più armonioso e soave, più forte e potente, più universale e penetrante. Sarà come armonia di cetre, come voce di tuono, come dilagare di acque. Ai segnati da Satana si opporranno i segnati dal nome di Gesù e da quello di Dio. Alle voci di bestemmie si opporranno le voci della lode, della riparazione e della preghiera. La Chiesa non avrà presentato in tutta la sua vita uno spettacolo più bello nell'armonia del santuario. Non avrà dato mai al cielo un corteo più trionfante di martiri purissimi regnanti con Gesù Cristo nell'eterna felicità, mentre sulla terra imperverserà terribile la lotta. fuori dal santuario il popolo cristiano non sarà abbandonato alla spaventosa tormenta della corruzione, dell'errore, della persecuzione. Il Signore lo fortificherà con apostoli ardenti che gli annunceranno il Vangelo eterno, cioè il vero Vangelo, quale è nello spirito della Chiesa e non come sarà stato sfigurato dagli empi critici, ipercritici. Questi apostoli sorgeranno in tutte le nazioni, le tribù, le lingue e i popoli, ed annunciando imminente il giudizio di Dio, spingeranno gli uomini a temerne la giustizia, a ripararne la gloria, dandogli onore con la vita veramente cristiana, e a proclamarlo unico Dio, creatore di tutte le cose, di fronte ai nuovi idolatri della carne, dei vizi, degli errori, dei potenti del mondo e dell'anticristo. Questo grande apostolato, San Giovanni, lo percepì come un angelo che volava in mezzo al cielo ed aveva il Vangelo eterno. La Chiesa si trova sempre tra le due bestie che sorgono dal mare e dalla terra. Si trova cioè tra le agitazioni dei popoli, tra i regimi che la ostacolano, tra i re e i capi di Stato che la perseguitano e tra le manifestazioni delle attività della terra che la insidiano, ossia tra gli agguati della falsa scienza, della falsa civiltà e tra le seduzioni della vita terrena che avvelenano l'anima dei suoi figli e provocano l'apostasia della mente, del cuore e della vita da Dio. Lo stato penoso in cui si trova il mondo e nel quale si trova la medesima Chiesa in certe sue epoche è dovuto a queste due terribili insidie, contro le quali dolorosamente i suoi figli combattono malamente. I cristiani con molta facilità, infatti, o si adattano allo spirito del mondo, si adattano proprio allo spirito opportunistico del mondo e cadono nelle mortali aberrazioni degli errori, delle false concezioni della vita, del traviamento delle scritture e del Vangelo, conducendo una vita che ha la lustra cristiana ma è pagana, o che è tutta pagana, e conserva solo qualche povero cencio sdrucito di quello che era e dovrebbe essere la vita cristiana. In questi momenti dolorosi, per la vita della Chiesa e delle nostre anime, il rimedio non può consistere negli adattamenti più o meno egoistici, opportunistici e ipocriti. Occorre custodire gelosamente l'integrità del carattere cristiano, come una vergine custodisce la propria integrità, sia contro la violenza che contro la seduzione. Dobbiamo formare intorno all'agnello divino sul monte di Sion, cioè elevandoci in alto e guardando a Dio solo, il coro trionfante dei vergini che non si lasciano inquinare nella mente e nella vita e seguono il Re divino dovunque gli vada, senza pregiudizi, cioè nel seguirne la dottrina e la volontà integralmente, dovunque egli li voglia condurre, secondo i grandi fini del suo amore. Questa verginale integrità di fede e di costumi deve essere totalitaria, come totalitaria deve essere l'integrità verginale di una creatura. Qualunque ombra la offusca e qualunque disorientamento della coscienza la copre di ignominie e di brutture. L'integrità cristiana comporta per noi avere sulla fronte il nome di Gesù, professandoci apertamente e pienamente suoi seguaci, e importa avere il nome del Padre suo, compiendone la volontà. La nostra vita non può avere stonature, ma deve essere un cantico, un'armonia di verità e di bene, un cantico di lode al Signore, nel credergli veramente e completamente, e nel far corrispondere i costumi alla fede e la vita pratica al costume cristiano in ogni sua manifestazione. Credere, sperare, amare Ecco, le tre parti armoniche della vita cristiana. Ecco l'accordo perfetto che solo può farla diventare un canto di lode e di amore innanzi a Dio. Come un suono incerto che esce fuori dalla tonalità di una musica la rende disarmonica e sgradita, così un'incertezza nella fede cristiana e cattolica o una titubanza nell'osservanza di tutti i singoli doveri cristiani distrugge l'armonia della nostra vita, che deve essere soprannaturale, avendoci Dio chiamati alla fede proprio per elevarci ad una vita superiore. Il cantico della nostra vita cristiana, integra e totalitaria, deve essere come voce di molte acque, perché deve diffondersi per fecondante edificazione del mondo, deve essere come voce di gran tuono, per la forza del carattere, come voce di cetre, per la soave dolcezza della carità. Il carattere cristiano non può stare rinchiuso nell'anima, come se fosse un semplice sentimento, un'opinione, una personale persuasione o una putibonda superstizione, ma deve essere schietto, come acqua, e dilagare intorno per far sorgere i germogli del bene in ogni attività della vita sociale. È logico, poiché se la Chiesa è una società soprannaturale di sua natura, ha per fine di effondersi nel mondo per dare a tutti e in ogni loro attività l'incommensurabile bene della redenzione. Il carattere cristiano non può essere timido nel manifestarsi, deve essere come voce di gran tuono che riesca a dominare e a imporsi alle stolte manifestazioni della vita del mondo. Non dobbiamo essere dei timidi sopraffatti che si lasciano intimorire e non hanno voce da far valere i diritti di Dio. Dobbiamo avere una voce di gran tuono nella dolcezza della carità, in modo che il dominio dell'idea cristiana non sia un'imposizione violenta, ma un'affascinante melodia di cetre nell'armonia dei valori soprannaturali che essa propugna. Il cantico della nostra vita totalitaria cristiana è sempre nuovo, perché è una teoria o un'opinione, ma è la vita vissuta, perché non è una teoria o un'opinione, ma è la vita vissuta per Dio solo. Comprati dal sangue dell'agnello, di sopra la terra noi viviamo di grazia e di amore, di verità e di bene. Non filosofiamo, non siamo artefatti, ma siamo germogli vivi che spuntano dal sangue del Redentore nel fecondante calore dello Spirito Santo. Ogni santo è perciò una novità, come lo è ogni fiore e ogni frutto della terra, come lo è ogni vita che si sviluppa. La Chiesa non è un'istituzione che invecchia, non è un cimelio del passato, benché conservi intatta la sua vetustà meravigliosa. Il cantico della vita cristiana risuona innanzi ai quattro animali e ai vegliardi, in mezzo alla vita, cioè che si sviluppa e si espande, in mezzo alla vetustà della Chiesa, ma è sempre nuovo, di modo che la Chiesa appare sempre giovane. I suoi figli sono sempre come primizie per Dio e per l'agnello divino. E sul nostro lavoro cristiano non deve trovarsi menzogna. Dobbiamo vivere nella verità soprannaturale e non farci affascinare dal mondo che è tutta una menzogna. Dobbiamo considerare la vita per quello che è e non come ce la presenta il mondo. Dobbiamo vivere per ciò che è unica realtà, cioè per giungere all'eterna vita e non per ciò che passa ed è menzogna vivente. Menzogna è la vita dei sensi, perché è un'illusione. Menzogna sono le esigenze dell'orgoglio, le avidità, dell'avarizia, i diletti della lussuria, le vittorie dell'ira, le soddisfazioni della gola e gli ozi dell'accidia. Menzogna sono le ipocrite convenienze sociali che non portano alla carità, le eleganze che celano le torpitudini dello spirito e della carne, i sorrisi che nascondono l'inganno e le gioie che orpellano le più profonde infelicità del cuore. Il cristiano vive di verità e cammina per la via che conduce all'eterna verità. Le massime dei libri santi che regolano la sua vita sono tutt'altro che puri idealismi. Esse rispondono invece all'unica vera realtà della vita presente in armonia con quella futura. Nessuno è più realista di un cristiano che guarda la vita e le cose della vita per quelle che sono. Scuotiamo dunque da noi lo spirito del mondo, liberiamoci dalle schiavitù della materia, raduniamoci intorno al divino agnello, formiamo il suo coro di amore, seguiamolo dovunque egli vada e voglia condurci, ed intoniamo con lui una vita nuova, un cantico nuovo, rinnovandoci in lui e per lui. Amen. Ecco Claudia, potremmo passare alla lettura del Santo Vangelo, se credi.
Io penso che possiamo passare alla lettura del Santo Vangelo, queste preziosissime parole che noi ascoltiamo da questo santo sacerdote Don Dolindo, ma chiediamo che rimangano appiccicate come delle ventose alla nostra memoria, perché ascoltiamo troppe cose, poi mescoliamo cose profane con quelle sacre. Uno deve pensare così, secondo il mio punto di vista, devo dire, Signore, io sgombero però i ripostigli e le cantine dalle cose vane, e voglio che tutto sia, io voglio essere pieno della tua sapienza, del tuo amore, della tua verità, perché tu hai, non c'è posto per te, come il giorno di Natale, no? Non c'è posto per loro. E qui il problema è che tu ascolti questo, ma poi fra 10 minuti ti domando cosa hai ascoltato, non ti ricordi più, perché devi guardare che messaggini sono arrivati, devi telefonare di qua, di là. No, bisogna stare attenti, no? Queste sono cose preziose, sono pietre preziose che non ci si può permettere di perderle, perché valgono più delle cose che tratteniamo. Queste sono parole di vita eterna, tutte le altre sono parole che non valgono niente, restano qua, sono perdi tempo, a dir la verità. Bene, Anna, leggi pure il Vangelo, per carità.
Ecco. Allora, Gesù, profetizzando la distruzione del Tempio di Gerusalemme, oltre alla distruzione della città per mano dei Romani, preannuncia anche la fine del mondo, benché non imminente. Interrogato dai discepoli riguardo ai segni che precederanno tale evento, il Maestro parla di guerre, rivoluzioni, carestie, pestilenze, calamità naturali e segni grandi dal cielo. Vi sarà anche chi vorrà far credere di essere il Messia, affermando la prossima fine dei tempi, ma non dovrà essere seguito, perché si tratterrà di un impostore. Dal Vangelo secondo San Luca. In quel tempo, mentre alcuni parlavano del Tempio, che era ornato di belle pietre e di doni votivi, Gesù disse, verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà lasciata pietra su pietra, che non sarà distrutta. E gli domandarono, Maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale sarà il segno quando esse staranno per accadere? E rispose, badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome dicendo sono io. Il tempo è vicino. Non andate dietro a loro. Quando sentirete di guerre, di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose. Ma non è subito la fine. Poi diceva loro, si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze, vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo. completo con Don Dolindo, ecco il regno di Dio sulla terra e la fine del mondo. Gesù Cristo insegnava ogni giorno nel Tempio e i discepoli ebbero occasione così di osservarne la magnificenza. Nei primi giorni non vi badarono troppo perché attratti dalle parole del Maestro Divino, ma rivedendo il maestoso edificio, stando naturalmente un poco più distratti dalla Divina Parola per l'abitudine quotidiana di ascoltarla, ne notarono la bellezza e la segnalarono al Maestro con quel senso naturale di compiacenza e di orgoglio che si ha per una gloria nazionale. Gesù Cristo, lungi dal fermarsi sulla magnificenza dell'edificio, con il suo sguardo divino ne guardò il dissolvimento e la rovina che l'avrebbero colpito a causa dei peccati del popolo e del delitto immane del deicidio che si accingeva già a consumare. Vide in quel tempio l'immagine del suo corpo che sarebbe stato colpito dalla morte violenta e vide il castigo che avrebbe colpito il popolo con la rovina della città e del grandioso edificio. Vide in questa rovina la figura e l'immagine della catastrofica fine del mondo a causa dei delitti consumati nei secoli contro Dio, il suo Cristo e la Chiesa, il suo corpo mistico. E rispose annunziando le due catastrofi ed esortando i discepoli ed i popoli sull'atteggiamento che dovevano avere in quelle immani sventure, cominciando dal Tempio ed annunziando nella sua rovina quella di Gerusalemme, esclamò: «Il giorno verrà che di tutto questo che vedete non rimarrà pietra su pietra che non sia distrutta». Disse queste parole con tale accento di verità che nessuno di quelli che le ascoltarono osò dubitarne e perciò gli domandarono quando sarebbe avvenuta quella rovina e da quali segni sarebbe stata preceduta. Facendo questa domanda, vollero inconsciamente assicurarsi se essi sarebbero stati travolti dalla catastrofe e sperarono di non esserne testimoni. Era troppo vivo il loro amore per la patria, per il Tempio, per non riguardare come suprema sventura il vederne la rovina. Gesù rispose a questa intima preoccupazione, disingannando essi e quelli che sarebbero venuti dopo di loro, giacché la Chiesa che egli fondava sarebbe stata esposta in ogni tempo alle persecuzioni e nel mondo sarebbero successe in ogni tempo rovine. Pensare di non trovarsi presenti ad un cataclisma era speranza inattuabile per quelli che dovevano peregrinare combattendo e che in ogni tempo si sarebbero trovati di fronte ai disseminatori di errori, causa vera e prossima delle persecuzioni e dei castighi che ne sarebbero stati conseguenza. Perciò, con il suo parlare divinamente sintetico, rispose: «Badate di non essere sedotti, poiché molti verranno sotto il mio nome, cioè come Messia e come realizzatori di una rinnovazione universale, e diranno: sono io, il tempo è vicino. Molti falsi profeti crederanno di essere essi i dominatori universali ed annunzieranno il tempo della prosperità del mondo, come anche molti di fronte ai mali incalzanti in ciascun secolo crederanno prossima alla fine del mondo, ma erreranno e saranno solo annunziatori di errori. Tanto il regno di Dio quanto la fine del mondo saranno preceduti da guerre e da rivoluzioni, ma queste non saranno un segno immediatamente prossimo, tanto della fine del dominio degli empi quanto della fine del mondo. Ne saranno solo una preparazione e avverranno per purificare la terra e per raccogliere gli eletti. Non saranno segni esclusivi di questi due grandissimi eventi della storia del mondo, perché in ogni tempo vi saranno guerre e sedizioni. La caratteristica delle guerre e delle rivoluzioni del tempo precedente il regno di Dio e la fine del mondo sarà la universalità del flagello, accompagnato da pestilenze, carestie, segni spaventevoli nel cielo e grandi prodigi sulla terra, cioè probabilmente grandi invenzioni che stupiranno il mondo. Perciò Gesù, dopo aver detto che vi saranno sempre guerre e sommosse, pur non essendo ancora la fine, accenna specificatamente i caratteri di quelle che preluderanno alla fine dell'iniquità e alla fine del mondo. Si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, cioè vi sarà una conflagrazione universale, una guerra universale, caratteristicamente tale per lo schieramento simultaneo di gruppi e di nazioni, contro gruppi di nazioni e gruppi di regni contro regni, coinvolgendo quindi repubbliche e monarchie. Questo cataclisma sociale sarà accompagnato da grandi terremoti, da pestilenze e da carestie. In ogni tempo vi sono stati terremoti, pestilenze, carestie, ma questi flagelli nella grande conflagrazione saranno simultanei alla spaventosa guerra universale. È una caratteristica che non potrà essere confusa con le solite perturbazioni del mondo e sarà tale da far capire che qualche cosa di eccezionale sopravverrà alla terra. Gesù determina anche meglio la natura delle due conflagrazioni finali, annunziando grandi persecuzioni contro la sua Chiesa e grande messe di martiri. E poiché egli parlava ai suoi apostoli e discepoli che sarebbero stati i primi ad incontrare la persecuzione, trascinati avanti alle sinagoghe e ai re della paganità, li esortava a non temere e ad affidarsi completamente allo Spirito Santo nelle contese che avrebbero avuto nei tribunali. Gesù Cristo promette loro una sua assistenza particolare, specialmente nelle discussioni, assistenza che si è constatata sempre nella passione dei martiri, a cominciare dai primi fino a quelli gloriosissimi della Spagna, dei quali può dirsi siamo stati testimoni noi stessi. Gesù Cristo accenna alle persecuzioni che i suoi seguaci avrebbero subito, persino da parte delle persone più care, della famiglia, dei genitori, fratelli, parenti, gli amici, a causa del suo nome, e soggiunge che neppure un capello del loro capo sarebbe perduto. L'espressione sembra a primo aspetto che contraddica quello che dice al versetto 16, poiché è evidente che se dovevano essere uccisi sarebbe perita tutta la loro vita corporale. Gesù però voleva dire che ogni tormento avrebbe prodotto un frutto di eterna vita e che neppure un capello del capo sarebbe perito inutilmente. I suoi martiri avrebbero poi riacquistato il loro corpo nella risurrezione ed avrebbero riavuto tutto quello che avevano perduto per rendere testimonianza alla verità e perciò, soggiunse, con la vostra pazienza salverete le anime vostre. La costanza nel patire per Dio, la pazienza nelle sofferenze, il sacrificio generoso di ciò che avevano di più caro avrebbe loro dato un godimento eterno nel cielo e allora tutte le pene sofferte sarebbero sembrate un nulla e tutto ciò che avrebbero perduto sarebbe sembrato un guadagno inestimabile. Amen.
Che grazie. È proprio il giorno della medaglia miracolosa. La Madonna ha fatto veramente i miracoli, perché oggi mi sembra che questa nostra conversazione, questa nostra di oggi, poi prima lettura, seconda lettura, ma preparata, diremo così, da un antipasto dalla Madonna, è stata preparata, vero?
Era una sinfonia, sì.
Sì, una sinfonia, poi dico, vedi che parla della fine del mondo, parla dei castighi, parla di queste cose, ma però prima, che non l'abbiamo organizzata noi questa cosa, no? Ci ha fatto vedere, cioè Dio quanto ci ama, no? per mezzo di sua madre ci ottiene delle cose incredibili e dopo dice non le accettate, non le accogliete, siete indifferenti, tiepidi, siete quello che siete, bene. Dopo c'è l'annuncio dei castighi, dei terremoti, della pestilenza, degli errori dottrinali, eccetera, ma quanta peste c'è in circolazione, Bene. E una volta c'era la peste, si bruciavano tutti gli indumenti, tutte le cose che tenevano gli appestati. Ecco, invece no, oggi vorremmo che questa peste si diffondesse, no? Bisogna bruciarla con il fuoco della verità. Non possiamo trattenere gli abiti vero, dell'errore e dell'inganno anche dottrinale. Bene, Anna, non so che cosa facciamo, c'hai un mini fioretto.
Quello di oggi, sì, sono pochi minuti, da Maria a Gesù il passo è breve, San Giustino de Jacobis della Congregazione della Missione San Vincenzo de Paoli fu un uomo pieno di ardore apostolico e dotato da Dio di doni straordinari, ebbe come incarico il vicariato apostolico della Bissigna e qui consumò la sua vita, dopo 20 anni di duro lavoro. Ma quale fu il segreto di tanta attività missionaria e di sì grande santità? 2 amori formarono la vita del De Jacobis: l'amore a Maria Santissima e l'amore a Gesù sacramentato. L'uno infiammava l'altro, manifestava la sua devozione mariana in particolare con la distribuzione della medaglia miracolosa, ossia quella voluta dalla Vergine stessa in un'apparizione in Francia a Santa Caterina Labouré il 27 settembre 1830. Attraverso questo umile mezzo il santo riuscì a innestare nei fedeli un vero amore a Maria e a ottenere anche numerose conversioni. La Madonna porta sempre Gesù e per questo il nostro santo era un vero innamorato della Santissima Eucaristia. Ai piedi di Gesù sfogava le sue pene, angosce, necessità, difficoltà e vi passava anche intere notti, predicando un giorno sul Santissimo Sacramento nella chiesa di Erchia in diocesi di Oria, fu visto volare dal palco all'altare del Santissimo Sacramento e rimanervi sospeso in contemplazione, quindi ritornare sul palco e riprendere la predica. Solo per citarne uno tra i tanti altri episodi straordinari che manifestavano questo suo ardente amore all'Eucaristia. Proponiamoci, se possibile, recarci in una chiesa vicina per far visita a Gesù sacramentato, dove sostare del tempo in silenziosa preghiera. Grazie.
Amen. Gesù, in mezzo a noi, sarò con voi fino alla fine del mondo. È con noi ed è solo, e va a dire, cioè va a dire a Padre Pio: sono nel Getsemani, in tutti i tabernacoli del mondo, fino alla fine del mondo, no? Però è come non aver detto niente, perché non si sposta una foglia proprio, no? Cioè, le cose qua vanno gridate, in questo caso, vero? Se noi vogliamo essere consolati, allora consolate Gesù e sarete consolati da Gesù. Volete essere consolati senza consolare? Ma ve lo potete sognare, è impossibile. Bene, auguriamo allora a tutti quanti una santa giornata vissuta con il cuore che deve essere stato acceso questa mattina da quanto abbiamo sentito, che possa ardere non solo tutto il giorno, ma che continui a ardere d'amore per Gesù e per la Madonna. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
E anche da Anna. Ave Maria.